Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. In questo episodio ti presento una serie di interviste fatte a Jonathan Haidt, psicologo sociale e autore bestseller del libro The Anxious Generation, che ha sollevato di recente una tematica estremamente rilevante, e cioè come l'utilizzo di smartphone e social media abbia avuto un impatto altissimo sull'infanzia. Queste interviste originali sono in inglese e lascerò il link nella descrizione di questo episodio per chiunque voglia ascoltarle in lingua originale. Io ho fatto del mio meglio per sbobbinare e tradurre gran parte del contenuto senza manipolare o estrarre concetti senza contesto. In questo episodio non inserirò nessuna mia opinione personale, ma riporterò quello che ho sentito e tradotto. Chiaramente, dato che l'originale è circa 2 ore di intervista, non ho riportato il dialogo per filo e per segno, ma ho cercato di creare un filo logico seguendo una conversazione. Ci saranno magari dei passaggi un po' bruschi da un tema a un altro, ma penso che sia comunque chiaro e di facile ascolto. Quello che ti chiedo è di ascoltare attentamente, prendere appunti se ti interessa, e poi scrivermi via email o su Instagram quello su cui sei d'accordo, quello su cui non sei d'accordo e quali modifiche intendi apportare alla tua famiglia dopo aver ascoltato questo episodio. Ti chiedo anche se lo trovi importante, cruciale, interessante di condividerlo con i tuoi parenti, con le mamme della scuola, con chiunque si interfacci e abbia una relazione con dei bambini. Questo è un tema che veramente mi tocca nel profondo e io credo nella missione di questo autore e psicologo ed è per questo che lo voglio divulgare oggi sul mio podcast. Come dicevo, queste interviste sono esclusive in inglese e il link lo troverai nella descrizione di questo podcast, e quindi l'unica fonte in italiano per il libro The Anxious Generation è questo podcast. Dopo la sigla cominciamo. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Lo sponsor di questo episodio è il webinar gratuito Bambini Smart Senza Phone. Esatto, ritorna questa possibilità di seguire live un webinar rilevante, proprio anche in base al tema dell'episodio di questa settimana, e dove imparerai 3 strategie per bilanciare la vita online e offline di tuo figlio. Se hai già introdotto l'uso di TV o smartphone o ti chiedi quale sia il momento giusto, se vuoi conoscere alternative valide agli schermi, partecipa al webinar della settimana prossima. Lascio tutti i dettagli nel link sotto nella descrizione del podcast. Ciao! Il progetto di Jonathan Haidt è iniziato nel 2014, quando un gruppo di professori universitari si è accorto che gli studenti, ai quali insegnavano, erano molto più fragili e delicati delle generazioni passate. Era successo qualcosa negli anni precedenti che li aveva profondamente cambiati. E hanno avviato una serie di ricerche, hanno iniziato a lavorare a questo libro, concentrandosi per prima cosa sull'effetto che i social media avevano avuto sulle bambine e le ragazzine. Ma presto si sono resi conto che il problema si applicava anche ai bambini e ai maschi, quindi non era soltanto una cosa limitata al sesso femminile. E più scavavano e ricercavano tutte le sfaccettature del caso, più si sono resi conto che quello che ha influenzato fondamentalmente questa situazione è stata la trasformazione totale delle vite quotidiane dei bambini e delle bambine. Cosa si intende quando si parla di situazione? Di quale situazione stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che ansia, depressione e disturbi mentali sono un record altissimo per bambini e adolescenti. I bambini non stanno bene, c'è un livello di stress troppo alto, c'è un'epidemia di disturbi mentali nella nuova generazione. E di solito ogni generazione dice sempre che la successiva è troppo debole, che i dispositivi tecnologici stanno prendendo piede, che le nuove droghe sono troppo pericolose, ma questa è la prima volta che tutti gli indicatori di allarme sono accesi. Non è soltanto soltanto un fatto che le generazioni non si capiscono, non riescono a comunicare fra loro. Ci sono per la prima volta dei livelli di ansia, depressione, autolesionismo e suicidio che hanno veramente raggiunto le stelle. Nel 2010 non c'erano i segni di una crisi per la salute mentale così profonda. Improvvisamente i livelli si sono alzati, specialmente per le bambine. E non è un fenomeno solo americano, succede in Canada, in Australia, nel Regno Unito, nei paesi scandinavi. E si è cercata la risposta a questo problema con varie teorie, ma l'unica teoria plausibile è che quando i bambini hanno iniziato a utilizzare gli smartphone, si sono cominciati a vedere i segnali di questa crisi. E dal 2010 in avanti la situazione non ha fatto che peggiorare. Anche i genitori millennial da ragazzini avevano un cellulare, ma era un cellulare classico a conchiglia che mandava SMS e telefonava. Punto. Nel 2010 ci sono ancora dei ragazzi che hanno contatto visivo con i loro pari. Si riconosce ancora un'infanzia pressoché inalterata. Nel 2015 tutto questo è finito negli Stati Uniti. Tutti i ragazzini avevano uno smartphone, avevano accesso ai social media e la loro esperienza di vita, la loro infanzia, viene bloccata. Una volta che dai uno smartphone a un bambino, il bambino lo guarderà tutto il giorno, per tante ore al giorno. Dormirà di meno, avrà meno tempo per la lettura, per gli hobby e il contatto con i genitori e la famiglia. Nel giro di 5 anni, quindi, l'infanzia è cambiata da un terreno fertile in cui i bambini potevano svilupparsi e diventare esseri umani maturi, si è trasformato in un terreno inospitale per lo sviluppo umano. Senza essere catastrofici, possiamo dire che la maggior parte dei bambini sta abbastanza bene, ma i numeri crescenti di bambini che rispetto ai decenni precedenti soffre di disturbi psicologici e mentali è allarmante. Lo sviluppo psicologico di millennials e Gen Z è immenso. Prima i telefoni erano usati per facilitare le interazioni sociali, adesso invece inibiscono le vere relazioni sociali di persona. In qualsiasi generazione i genitori si preoccupavano della presenza della TV, del Nintendo, di nuove droghe, delle nuove tecnologie, ma questo è diverso. È un po' come la storia del bambino che grida al lupo, quando il lupo non c'è, però poi alla fine il lupo si presenta veramente. Non c'è mai stato un periodo come questo, in cui la salute mentale dei ragazzi è un disastro nel giro di pochissimi anni. L'autore dice che è stato fondamentale scrivere un libro dove spiegare come funziona l'infanzia umana, degli esseri umani, per poter capire bene il contesto in cui si colloca l'arrivo dello smartphone, cioè mettere in mano di un bambino un telefono che lo priva di tutto quello di cui i bambini hanno bisogno durante l'infanzia. Le esperienze che abbiamo durante l'infanzia vanno a costruire l'impalcatura cerebrale e determinano come viviamo e come ci comportiamo nell'età adulta. I ricordi della nostra infanzia non sono solo quelli che sappiamo descrivere, ma i ricordi sono anche emozioni e sensazioni che riconosciamo nel nostro corpo. Quello che succede nella fascia 0-5 anni ha un impatto enorme sul futuro di quella persona. E certo, non è mai troppo tardi per riparare e cambiare rotta, ma l'impatto esiste e resta. Noi non vediamo il mondo per com'è, ma lo vediamo tramite dei filtri che derivano dalla nostra infanzia, dalla nostra famiglia, dal modo in cui siamo cresciuti, eccetera. Se un bambino ha un'esperienza terribile a 2-3 anni, forse non lascerà alcun effetto, ma quello che fai ogni giorno, per ore e ore, per giorni, per settimane, quello sì che cambia il cervello e come il cervello costruisce la sua impalcatura. Un neonato che gioca Bubu Settete ride, si aspetta l'adulto dietro le mani e quello sviluppa una certa aspettativa sociale. Ma il cervello è buffo. Fino ai 5-6 anni costruisce milioni di neuroni al giorno e poi si ferma. Tra i 6-7 anni fino ad arrivare alla pubertà è una sorta di apprendistato culturale in cui il bambino si guarda intorno e guarda il fornaio, guarda il muratore, cerca di capire come funziona il mondo. Poi c'è la pubertà e il corpo riprende a crescere molto velocemente e il cervello crea una sorta di circuito cerebrale con una velocità ancora maggiore. Questa è la panoramica che dobbiamo tenere presente quando parliamo dell'infanzia e di come questa sta essendo cambiata dalla presenza degli smartphone. Per i bambini un'esperienza fondamentale è il gioco. Negli umani l'infanzia è lunga, E i genitori sono lì per dare al bambino la sicurezza di stare al mondo, per sentirsi al sicuro. Quindi i bambini con i genitori vanno al parco, i genitori si siedono e i bambini iniziano a giocare, vanno, provano, si fanno male, vengono rifiutati da un altro bambino, tornano alla base sicura che è il genitore. Queste sono le esperienze che i bambini devono avere. Più esperienze di questo tipo si hanno, più si arricchisce la loro vita. L'esperienza più ricca per un bambino è incontrarsi con uno o due altri bambini e giocare senza l'interferenza e la supervisione degli adulti. Negli anni 90 la genitorialità diventa estremamente protettiva e priva i bambini proprio di queste esperienze. Prima di andare avanti e approfondire questo argomento, spieghiamo un attimo che cos'è il gioco. Secondo l'autore Jonathan Haidt, il gioco migliore, quello più nutriente per i bambini, è un insieme di bambini di varie età in un quartiere all'aperto, capaci di inventare un gioco loro, di fare le proprie regole e idealmente includere una componente di rischio. Quindi, per esempio, un rischio di farsi male, un rischio, per esempio, di cadere. Infatti è la paura di quel rischio che rende il gioco elettrizzante e cambia il cervello del bambino, lo aiuta a maturare. I bambini hanno paura di certe cose e al tempo stesso ne sono attratti. Vogliono guardare giù dalla finestra, vogliono usare la bici o lo skateboard con il rischio di farsi male. Ellen Sunsetter, ricercatrice norvegese, dice che i bambini hanno bisogno di avere paura, di sentirsi elettrizzati e poi di riuscire a superare quell'ostacolo. Perché? Questo sposta nel cervello il senso di paura, da paura appunto a un senso di sono riuscito a raggiungere il traguardo, ce l'ho fatta. Quindi non è che i bambini devono giocare sempre così, ma includere questo aspetto del gioco fa benissimo per loro. Poi ci sono tutta una serie di giochi che chiamiamo gioco simbolico e anche lì ci sono tante proprietà importanti. È diverso dal gioco più fisico, ma è sempre molto arricchente per i bambini. E poi ci sono i videogame, sicuramente giochi entusiasmanti per molti bambini. Il figlio dell'autore voleva giocare a Fortnite in prima media, ma lui non gliel'ha consentito. Gliel'ha poi permesso in terza media quando è arrivato il Covid ed era l'unico modo per parlare con i suoi compagni e i suoi amici della sua età. In questo videogioco i personaggi fanno delle cose emozionanti e pericolose, saltano giù da un aereo, arrivano in un territorio nemico, combattono, si uccidono. Ma la paura è assente, la paura di farsi male, di rischiare. Quindi sì, il videogame è divertente, ma non ha l'aspetto arricchente della paura. Non aiuta i bambini a maturare, a diventare veri uomini. Sono una serie di skill totalmente inutili nel mondo reale. La sensazione di paura, rischio, pericolo, valutazione del rischio, superamento dell'ostacolo potrebbero essere simili anche a un bambino che magari fa un puzzle e si sente frustrato perché non riesce a risolvere in quel momento dove va a mettersi quel pezzettino. Allora è lì che il genitore può suggerire, ok, facciamo una pausa, invece di arrivare io con la mia soluzione, facciamo una pausa e poi tu continua e risolvi questo problema. Il genitore non deve mai sostituirsi al bambino e privarlo di quella sensazione di raggiungere un traguardo. In questo caso, nell'esempio del puzzle, non c'è un rischio fisico per il bambino, ma il bambino pensa comunque, questo è difficile, mi devo sforzare, chissà se posso farcela. E molti genitori rimuovono la frustrazione e il rischio senza accorgersi che stanno rimuovendo anche la possibilità per il bambino di provare quella sensazione di ce l'ho fatta, sono efficace, ho raggiunto il traguardo. Jonathan Haidt dice, la cosa migliore che puoi fare per tuo figlio è crescerlo capace di tollerare la frustrazione, perché la vita è piena di frustrazioni e se rimuovi la frustrazione lo rendi felice sul momento, ma lo privi della competenza del successo futuro. Poi l'autore e l'intervistatrice parlano dell'autostima e l'autore dice che i bambini migliorano la propria autostima quando sanno di essere capaci di superare certi ostacoli. Negli anni 70 e 80 molti psicologi hanno detto dobbiamo infondere autostima nei bambini. L'autore non è d'accordo, lui diceva non è così, devi migliorare le competenze del bambino, lasciare che fallisca, lasciare che superi quell'ostacolo e abbia successo, perché è allora che migliora l'autostima, quando fai crescere le sue competenze. Non puoi regalare autostima, ma puoi sviluppare competenze per avere successo. Quello che possiamo fare, che possiamo passare ai bambini, è il senso quindi di autoefficacia. E se noi interveniamo sempre come adulti che risolvono i problemi dei nostri figli, loro non riusciranno a svilupparla. Durante l'intervista poi si è passato a riflettere sul perché questa generazione di genitori è così motivata e interessata a essere un bravo genitore, eppure non riesce a tollerare i capricci dei figli, oppure non riesce a mandarli al parco rischiando di farsi male. Che cosa è cambiato? Jonathan Haidt dice che sono cambiate tante cose, soprattutto le norme relative alla genitorialità cambiano di generazione in generazione ed è normale che sia così, e sono particolarmente le donne, le mamme, che vengono molto giudicate per le loro scelte genitoriali e devono quindi sopportare grandi critiche e grandi difficoltà. Per rispondere alla domanda cosa è cambiato in queste generazioni, Jonathan Haidt parla delle nostre nonne e racconta che le nostre nonne molto probabilmente sono cresciute in quartieri pieni di bambini e che la maggior parte del tempo questi bambini dopo la scuola trascorrevano i loro pomeriggi a giocare per strada o al parco o comunque in giro da soli. Da allora cosa è successo? Da allora le mamme sono al lavoro e le famiglie sono molto più piccole. Prima, se un bambino correva insieme al suo amico, cadeva, si faceva male, c'era sempre qualche altro adulto fuori che li teneva d'occhio, no? Che manteneva un certo grado di supervisione sui bambini, ma non necessariamente la loro famiglia. Adesso le cose sono molto diverse, abbiamo perso fiducia nei nostri vicini. Tutti sono diventati predatori sessuali, pedofili, molestatori. Quindi se io mando mio figlio ai Boy Scout, c'è un rischio che venga molestato. E sicuramente ci sono stati dei veri e propri scandali a riguardo, però abbiamo perso fiducia così tanto che ora sta succedendo una cosa incredibile, e con ora intendo negli anni 90 è successa una cosa incredibile. Le mamme hanno iniziato a trascorrere molto più tempo con i propri figli nonostante lavorassero anche fuori casa. Negli anni 1995-1996 si è registrato un enorme aumento delle ore che le mamme trascorrevano con i propri figli. L'economia stava cambiando, ci si preoccupava delle università prestigiose in cui si voleva far entrare i propri figli. I genitori avevano soltanto questo come obiettivo: devo preparare mio figlio per entrare in quell'università. E quindi non si è più pensato al gioco, non si è più pensato a mi devo preoccupare che mio figlio giochi, perché il gioco è importante per l'infanzia. Nel libro c'è una citazione importante che riguarda la supervisione e i genitori elicottero, e cioè i genitori dovrebbero supervisionare sempre meno nel mondo reale e sempre di più nel mondo virtuale. Abbiamo visto come è molto più difficile adesso giocare nel mondo reale e i genitori sono poco tolleranti dei rischi e delle frustrazioni che possono incontrare i propri figli. Ma noi genitori dobbiamo diventare molto più bravi in questo campo, ci dobbiamo impegnare. Nel mondo reale siamo presenti, li proteggiamo, li difendiamo, eppure i nostri figli stanno sviluppando un mondo virtuale di cui noi genitori non siamo a conoscenza e dove noi genitori non siamo coinvolti. Negli ultimi decenni siamo stati super protettivi, iperprotettivi nel mondo reale e poco protettivi nel mondo virtuale. Nel mondo reale abbiamo chiaramente oltre 100 anni di esperienza. Abbiamo introdotto cinture di sicurezza in auto, abbiamo messo recinti intorno alle piscine, abbiamo creato un mondo fisico in cui adulti e bambini possono convivere minimizzando i rischi. E quando internet è arrivato negli anni 90 è stato quasi un miracolo. Ci siamo rimasti tutti scioccati. Wow, posso accedere a tutte le informazioni esistenti al mondo? Ma internet è meraviglioso! Si pensava che la democrazia sarebbe migliorata, che i bambini avrebbero imparato tutte queste cose fantastiche. Wow, incredibile! Poi esce l'iPhone. Stupendo l'iPhone. Mio figlio aveva 2 anni, dice l'autore, quando ho comprato il primo iPhone, e già dopo qualche giorno sapeva fare swipe up. Non c'era paura, li si definiva nativi digitali, no? Quindi abbiamo lasciato che questi dispositivi finissero nelle loro mani, pensando che i bambini sarebbero diventati tecnologicamente avanzati. Non pensavamo che stavamo fornendo un'esperienza che avrebbe poi bloccato quasi tutto quello di cui i bambini hanno bisogno durante l'infanzia. Quindi è così che è iniziato tutto. E una volta che si fissano delle norme, degli standard, delle abitudini sociali, è difficilissimo cambiarli. Tieni, ti do l'iPad, è collegato a internet. Mio figlio ha 8 anni, si può aprire un account su Instagram, su Snapchat, perché ovviamente queste piattaforme non vogliono sapere che si tratta di un minore, perché altrimenti sarebbero responsabili. Quindi si sono sviluppate delle abitudini di paura estrema verso il mondo reale e di sottovalutazione dei rischi nel mondo virtuale. Se si avvicina un tipo strano al parco, dove ci sono dei bambini, è chiaro che tutti andiamo in allerta. No, 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 al parco non ci vai, stai a casa, tieni, ti do un computer. Tieni, apri Instagram. Ma sai una cosa? Queste sono le parole dell'autore. Al parco non ci sono più i pedofili, sono tutti dietro uno schermo, sono tutti online. Quindi perché lasciare che bambini a 10, 11, 12 anni abbiano un profilo personale sui social media? Ma siccome ormai è diventata la norma, ormai tutti fanno così, ormai è troppo tardi per tornare indietro. Quindi il problema c'è ed è reale, ma non vogliamo solo presentare un problema, abbiamo anche delle soluzioni. Prima di parlare delle soluzioni, voglio dire che un'infanzia basata sul cellulare, un'infanzia trascorsa al cellulare, ha vari rischi e pericoli. L'autore ne cita 5 di maggiori. E poi fa un appunto su come i social e internet influisca in maniera completamente diversa per i bambini e per le bambine. Ma 5 rischi comuni per tutti i bambini e gli adolescenti che stanno sui social sono questi. Numero 1. Si stima che i ragazzini spendono 5 ore al giorno sui social come TikTok e Instagram, più tutto il resto, quindi 9 ore davanti a uno schermo al giorno, oltre ai tempi trascorsi già davanti a uno schermo a scuola. Capisci bene che in questo modo non hai più tempo per altro, quindi non leggo, non ho hobby, non ho tempo per gli amici, niente. Rischio numero 2, privazione sociale. Quello di cui i bambini hanno bisogno per crescere bene è altri bambini. Sono altri 2-3 bambini di persona, un gruppo, una comitiva. Prima questo esisteva. I ragazzini spendevano un sacco di tempo insieme, ma dal 2012 in poi i giovani hanno iniziato a isolarsi per via del telefono. Rischio numero 3, privazione del sonno. Il sonno è super importante per il cervello in via di maturazione dei bambini. Se tuo figlio ha un device nella stanza, è impossibile che non lo usi dopo che lo hai messo a letto. Numero 4, frammentazione dell'attenzione. Ci sono degli insegnanti che riportano un calo rapidissimo della lettura. I ragazzi non sono più capaci di leggere 10 pagine di un libro di seguito perché si distraggono, perché le notifiche del telefono continuano a richiamare la loro attenzione. La loro attenzione è frammentata. Se hai le notifiche accese, è ovvio che ti interrompono continuamente. Alcuni ragazzi non hanno mai sperimentato cosa vuol dire non essere interrotti dalle notifiche, perché la loro vita, la loro infanzia è sempre stata così. Rischio numero 5 è dipendenza. I ricercatori dibattono ancora sulla questione se i social si possano veramente considerare dipendenza oppure no. Ma se il gioco d'azzardo è definito come una dipendenza, i social sono praticamente la stessa cosa. E le compagnie dei social, le grandi compagnie high tech, hanno copiato Las Vegas, hanno copiato le slot machine, tiri giù con il dito, il feed si aggiorna e tuo figlio, come anche qualsiasi altro adulto, resta incantato davanti allo schermo. Se lasci che tuo figlio spenda ore e ore al giorno su un dispositivo che potrebbe creare dipendenza, indovina che cosa succederà? Molti svilupperanno dipendenza. Parliamo adesso del perché le ragazzine e le bambine sono più suscettibili ai social dei maschi. Jonathan Haidt, che è uno psicologo sociale, dice che le differenze tra maschio e femmina in termini di abilità sono pochissime, ma in termini di interesse maschi e femmine sono molto molto diversi. Ai maschi interessa agire, esercitare potere o influenza su qualcosa. Gli piace rompere, distruggere, costruire. Sono molto più interessati al funzionamento meccanico delle cose. Le femmine invece sono più orientate a sviluppare relazioni sociali. Si ricordano i compleanni delle amiche, si interessano degli aspetti sociali, della vita. Queste sono le differenze note che iniziano sin dall'infanzia e continuano per tutta la vita. Quindi cosa succede? I maschi vengono attratti dai videogame. Hey, vuoi distruggere qualcosa? Vuoi costruire qualcosa? Tieni, ci sono i videogame. Le femmine hanno bisogno dell'aspetto sociale. E allora arrivano i social che ti dicono: vieni a vedere cosa fa la tua amica, vieni a creare una relazione con questa community, vieni, eccetera, eccetera. Quindi i social attirano le ragazze, conoscono le loro insicurezze, sanno come convincere una ragazzina a distrarsi dai compiti per stare più su Instagram e TikTok. È più probabile che siano le ragazze dipendenti dai social che non i ragazzi. Le ragazze si iniziano a sentire inferiori perché quello che vedono non sono solo amiche reali, ma anche tutta una serie di finzione che appare sui social. C'è il bullismo, c'è l'aggressione verbale, c'è la condivisione di emozioni e sentimenti. E una ricerca dimostra che se una ragazza è depressa, è più probabile che le sue amiche diventino depresse, mentre invece lo stesso tipo di diffusione della depressione non avviene tra i maschi. Se un ragazzo è depresso, non si diffonde con la stessa facilità nella sua comitiva. È una follia pensare che alle medie ci siano già bambini sui social. Bisogna mettere un freno a questa follia. Non è opportuno che bambini sotto i 16 anni abbiano la libertà di iscriversi a un profilo social. L'autore aggiunge un altro appunto e dice che negli ultimi 50 anni abbiamo fatto incredibili progressi per far sì che le donne non siano più viste come oggetti sessuali, giudicate per la loro bellezza e per l'apparenza, e che l'arrivo dei social e la diffusione dei social in questo senso ha fatto perdere tutto il progresso, perché adesso le ragazze sono ossessionate da tutorial su make-up, da video per come sembrare più belle, da come fare le foto perfette. E la maggior parte delle ragazze adesso si sente sotto la media in termini di bellezza perché vede ogni giorno continuamente immagini e video manipolati che hanno elevato gli standard di bellezza a degli standard impossibili. E le conseguenze di tutto questo sulle bambine e le ragazzine sono devastanti. Ci sono disturbi alimentari, cyberbullismo, FOMO, quindi la paura di perdersi qualcosa di importante. Le bambine vedono gli eventi a cui non sono state invitate perché tutte le amiche sono lì e lo pubblicano su Snapchat. Se chiedi a una donna qual è stato l'anno peggiore della tua vita a scuola, la maggior parte delle donne risponde le medie. Adesso prendi tutte le parti peggiori degli anni delle medie, moltiplicali per 10 ed ecco quello che stanno attraversando le nostre bambine e le nostre ragazzine. Non è uno scherzo. L'autore continua parlando poi del senso di identità. Il senso di identità che viene influenzato dai social non si sviluppa in maniera sana. Ci sono due direzioni principali per sviluppare il senso di identità in un essere umano. Uno, ho dentro di me aspetti positivi, sono capace di guardarmi dentro e sentirmi bene. O due, per stare bene con me stessa o con me stesso, devo vedere quello che gli altri pensano e dicono di me. E quindi si cerca di trovare il proprio senso di identità negli altri. Questo è quello che sta succedendo con i social. Ci sono bambini a scuola elementare che hanno profili su Instagram e TikTok. Questo è terribile. Chiaramente sappiamo che i genitori vogliono crescere bene i propri figli, li amano e vogliono il meglio per loro. Ma ci sono tutti questi bambini coinvolti sui social e noi sappiamo che non gli fa bene. Si tratta di un problema collettivo. E quindi per risolverlo, la chiave per risolverlo è prendere un'azione collettiva. Ci sono dei problemi personali, per esempio se vuoi che tuo figlio mangi più verdure, sta a te dargli più verdure. Ma se tu vuoi che tuo figlio non stia sui social, non dipende solo da te, perché gli amici ce l'hanno. Questi device creano dipendenza perché sono stati concepiti proprio per quello. E allora come possiamo risolvere questo problema? L'autore, che oltre ad essere psicologo sociale è anche professore universitario, parla costantemente con studenti all'università che passano 5-6 ore al giorno sui social e ha chiesto loro perché non smetti. E la risposta è che tutti gli altri lo fanno. Se voglio partecipare ad attività sociali, extrascolastiche, extracurricolari ed essere coinvolta, devo anch'io stare sui social. Questo ribadisce appunto il fatto che si tratta di un problema collettivo e per uscirne dobbiamo agire collettivamente. L'autore nel suo libro The Anxious Generation, che come dicevo è un bestseller numero uno negli Stati Uniti, propone 4 norme che se adottate tutti insieme possono veramente fare la differenza. A differenza di una legge, una norma è uno standard di comportamento che si sceglie di adottare in società, quindi è in un certo senso autoimposta. Le 4 norme sono queste. 1. Niente smartphone fino alle superiori. Se hai bisogno di comunicare con tuo figlio, dargli un cellulare, per forza dagliene uno all'antica, soprattutto senza internet. Questa dovrebbe essere una norma nazionale. I bambini prima delle superiori non hanno bisogno di un cellulare. Norma numero 2. Niente social media fino ai 16 anni, specialmente TikTok e Instagram. I figli dell'autore fanno molti sport e devono comunicare con le loro squadre, con i compagni di squadra tramite smartphone, e questa è stata una regola che lui ha applicato. Anche se ti do il cellulare, fino a 16 anni tu non installerai Instagram, TikTok, Snapchat e tutti gli altri social. Norma numero 3. Vietare i telefoni a scuola. Tutti i presidi odiano i telefoni a scuola, tutti gli insegnanti odiano i telefoni a scuola. Perché non si possono vietare? Spesso la risposta è che sono i genitori a voler stare in contatto continuo con i figli. Beh, questo non va bene, i bambini sono a scuola per imparare. Quelle 7 ore di scuola devono necessariamente essere senza cellulare. Se stai ascoltando questa conversazione e la scuola di tuo figlio non vieta i telefoni, puoi contattare il preside, la preside, e se il preside sente un genitore che dice: ti prego, mio figlio ha bisogno di stare a scuola 7 ore senza cellulare, più voci arrivano al preside, più è possibile che il preside prenda una certa decisione. I bambini non hanno bisogno di stare al cellulare, anche perché è una continua distrazione e interrompe e disturba la conduzione scolastica. C'è un movimento negli Stati Uniti che ha già preso piede di bandire i telefoni a scuola, e dobbiamo fare anche questo in America e in tutto il mondo occidentale. Norma numero 4. Più indipendenza, gioco libero e responsabilità nel mondo reale. Se togliamo i telefoni ai bambini, se gli togliamo gli schermi, cosa faranno tutto il giorno? Possiamo dire si dedicheranno alla lettura o suoneranno la chitarra, ma neanche questo tipo di infanzia sarebbe una buona infanzia. Quando togliamo il telefono ai bambini, dobbiamo ripristinare un'infanzia ideale. Significa che ci dobbiamo organizzare con altre famiglie, con altri bambini, andiamo insieme al parco, andiamo in pizzeria, andiamo in spiaggia. Siamo cresciuti tutti così. Dopo la scuola i bambini erano liberi di giocare. E questo negli anni in cui la criminalità era alle stelle. C'erano ubriachi al volante, era pericoloso uscire negli anni 60, 70, 80. Ma i bambini uscivano lo stesso e riuscivano a diventare mentalmente stabili. Adesso abbiamo troppa paura, ma dobbiamo superare la paura e regalare ai nostri bambini un'infanzia basata sul gioco. Se tuo figlio prende l'autobus o partecipa a certe attività extrascolastiche per cui devi necessariamente metterti in contatto con lui, dagli un vecchio cellulare. Se gli hai già dato uno smartphone, torna indietro. Ammetti di aver fatto un errore, dai uno smartphone senza accesso a internet o dai un cellulare di quelli all'antica a conchiglia, eliminando appunto l'accesso a internet. Il problema spesso è che i genitori, ancor prima di riuscire a fissare dei limiti riguardanti un cellulare o uno smartphone, hanno un problema di fondo, che è quello di fissare un limite in generale, di fissare una regola e mantenerla nonostante il figlio pianga, opponga resistenza o si arrabbi. È diventato sempre più difficile per i genitori educare con fermezza. Ci sono troppe aree grigie e i bambini ne approfittano. Possono scaricare Instagram e farlo apparire come una calcolatrice. Quindi invece di dare regole diverse a ogni bambino o dire che ogni bambino è diverso e ha una maturità diversa, eccetera, il che porta a confusione, percorsi diversi, regole diverse, applichiamo una norma a tappeto. No telefono prima delle superiori. Se ti serve un computer per i compiti, usi quello del soggiorno, in comune per tutti. No social prima dei 16 anni. I bambini hanno bisogno di genitori che mettono un punto e che dicano: oltre questo non si va. È per la tua protezione. Per le generazioni precedenti questo non era tanto un problema come per noi, perché i genitori nelle vecchie generazioni erano più radicati nel senso del dovere, della religione, nella tradizione, e quindi gli veniva quasi un po' più facile far valere le regole. L'autore racconta di un episodio in cui lui, suo fratello e sua madre si stavano dirigendo da New York a Washington DC e i due fratelli litigavano in macchina. La madre ha detto: se non smettete di litigare torniamo a New York, non andiamo più in viaggio. Loro non hanno smesso di litigare, è saltato il viaggio. Questo è una conseguenza naturale di educare con fermezza. E diceva lo stesso autore che lui e sua moglie sono molto meno rigidi, tendono ad applicare i giusti limiti e capire che ogni tanto va bene anche fare un'eccezione. Ma per molti genitori è difficile mantenere la regola quando poi il figlio oppone resistenza. Per tutti i genitori che pensano: amo questa conversazione, sono d'accordo, ma dove abito io non potrebbe funzionare, mio figlio è l'unico che non viene invitato alla festa, mio figlio è l'unico senza cellulare, eccetera. Quella è la cosa peggiore, no? Sentirsi dire dal figlio: mamma, io sono l'unico, vengo escluso perché sono solo io che non ho il cellulare. Ma se tuo figlio viene e ti dice: ok, alcuni hanno uno smartphone, altri invece non ce l'hanno, puoi rispondere: ok, tu non hai il cellulare, abbiamo fatto questa scelta per il tuo bene, per la tua crescita, per il tuo sviluppo, insieme ad altri genitori, dei tuoi amici, e insieme a loro abbiamo scelto di darvi più libertà, più indipendenza rispetto agli altri bambini. Ad esempio, a 9-10 anni puoi andare a pranzo da solo con un amico, o puoi andarti a comprare le caramelle. Non sei fiero di questa libertà, di questa indipendenza? Quindi la chiave è: se ti senti solo in questa impresa, connettiti con altri genitori, chiedi aiuto alla scuola, mettiti in relazione con altre persone che la pensano come te. I genitori spesso hanno paura di lasciare i bambini più liberi, no? Ma se lo facciamo in tanti, se diventa un'abitudine sociale, se diventa la norma, allora vediamo che i nostri bambini cresceranno e matureranno e potremo trasformare le nostre città. Spesso pensiamo che siamo bravi genitori solo se rimuoviamo completamente il rischio. Da genitori pensiamo: com'è possibile che ho permesso che mio figlio si sbucciasse un ginocchio, si facesse male? Ma la minimizzazione del rischio non è vita. Non dire mai a un bambino: mi raccomando, stai al sicuro, ma incoraggialo a essere avventuroso e curioso. Sarà scomodo a volte, sarà difficile per te invitare tuo figlio a fare tutto questo, ma il disagio è un segnale che stai facendo una cosa nuova, non che stai facendo una cosa sbagliata. Vedi, mio figlio non è mai andato dal fornaio da solo, ok, mi sento un po' a disagio, ma non sto facendo nulla di sbagliato, sto consentendo esperienze nuove che promuovono la crescita. Se hai già dato a tuo figlio uno smartphone e pensi che sia troppo tardi per cambiare, non è vero. Fino a pochi decenni fa utilizzavamo materiali con piombo e quando ci siamo resi conto che erano una minaccia per la salute pubblica, li abbiamo banditi. Se una cosa sta danneggiando tante famiglie e tanti bambini, dobbiamo agire, non possiamo più far finta di niente. Dobbiamo agire ed è più facile agire se agiamo tutti insieme. Le 4 norme suggerite dall'autore non ci costano nulla, sono gratis, superano qualsiasi obiettivo politico, non sono di destra, non sono di sinistra, ma funzionano se le mettiamo in pratica tutti insieme. Sappiamo che se i bambini si allontanano dagli schermi e ritornano a giocare, cresceranno molto più sani. Questa epidemia di crisi mentale che ha colpito le generazioni più giovani può essere reversibile. Siamo stati messi in trappola dalle compagnie high tech. Allora dobbiamo prendere le cose nelle nostre mani. Possiamo cambiare le cose per i nostri bambini già dalla scuola elementare, entro la fine del 2025. Smettiamo di dare ai bambini di scuola elementare e media un telefono. Posticipiamo la creazione di profili sui social per i ragazzini più grandi dei 16 anni. Questo cambierà la loro infanzia e migliorerà la loro salute mentale. Questo è un riassunto delle conversazioni che Jonathan Haidt ha avuto su un paio di podcast americani che, ripeto, lascerò nella descrizione di questo podcast se li volete ascoltare in originale. Io penso, anzi non ve lo dico che cosa penso, voglio sapere cosa tu hai pensato di questo episodio, se ti è sembrato utile, fattibile, se pensi che possa avere un impatto positivo sulle generazioni dei nostri figli, anche laddove sono già stati fatti degli errori, tra virgolette. Se pensi che questo episodio sia importante per la città in cui vivi, condividilo con i tuoi parenti, condividilo con la scuola, condividilo con le maestre, con i genitori dei bambini che conosci. Io penso che sia fondamentale frenare questa epidemia di disturbi mentali che, come ha dimostrato l'autore, hanno una causa e una radice abbastanza chiara nell'utilizzo di smartphone e dei social nelle generazioni più giovani. Io ti invito a scrivermi un'email silvia@mammasuperhero.com, a venirmi a trovare su Instagram, condividere i miei reel, i miei contenuti legati a questo tema per raggiungere la maggior parte di famiglie che è ignorante ancora, non sa quali sono i veri effetti e le vere conseguenze di un'infanzia trascorsa davanti a uno schermo. Adesso abbiamo la spiegazione e quindi la dobbiamo diffondere. E la mia paura più grande è che questo episodio e i miei contenuti sui social raggiungano soltanto persone che sono già d'accordo sul fatto che i bambini piccoli e anche fino alle medie non debbano trascorrere molte ore sui social e davanti a uno schermo. Il mio obiettivo è quello di diffondere questa informazione il più possibile e raggiungere persone che in buona fede non hanno queste conoscenze. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo presto. Ciao e alla prossima.